Le leggiamo dal libro del profeta Geremia, capitolo 18. Questa mattina a Nepi anche il fratello Cipriano ha predicato dal libro del profeta Geremia. Quindi Geremia ci parla sia la mattina che la sera. È un testo famosissimo, chissà quante volte ve l'ho predicato, ma sapete, esce sempre fuori qualche cosa di nuovo quando si esamina questo testo. Geremia capitolo 18, leggeremo i primi sei versi. Dio sia lodato. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio, e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quello che l'argilla ha in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Amen. Voglio rileggervi lo stesso passaggio da un'altra versione della Bibbia. Dal primo verso, questa parola fu rivolta a Geremia da parte del Signore: prendi e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Io sono sceso nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che gli stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rifaceva con essa un altro vaso, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Parola del Signore: ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Vorrei parlarvi del laboratorio del vasaio. Oggi parleremo della bottega del vasaio, del laboratorio del vasaio. Intanto i vasi vengono fatti dai vasai, o almeno in antichità non c'era una produzione industriale come oggi, e quindi i vasi venivano fatti a mano. Il vasaio era un artigiano che lavorava l'argilla, e con questa argilla, con questa creta, faceva vasi e anfore. Il vaso è un simbolo della fragilità umana. Noi veniamo chiamati vasi di terra, dice l'Apostolo Paolo. Dio ha messo il tesoro della sua grazia in noi, che siamo dei vasi di terra. Quindi siamo fragili. Quanto siamo fragili, fratelli, sorelle. Magari uno quando è giovane vuole spaccare il mondo, no? Sono forte, si sente invincibile, si sente immortale, il giovane si sente di poter affrontare qualsiasi cosa, fa delle cose spericolate. Però anche il giovane deve fare i conti con la fragilità. La fragilità. Siamo dei vasi di terra. Un'altra cosa interessante è che il vaso non ha alcun potere sul vasaio, ma è il vasaio che può farne ciò che vuole. E questo è ovviamente logico. Il vaso è materia inanimata, non è che può scegliere. Il vaso non sceglie di essere fatto in una forma, ma è il vasaio che gli dà la forma che preferisce. Non solo il vasaio lo crea, questo vaso, dal nulla, da una massa informe, crea degli oggetti di pregio, dei contenitori adatti a contenere tanti tipi di liquidi, o anche, poi come vedremo, anche altre cose, Ma il vasaio, mentre lavora questa argilla, vede che il vaso non gli sta venendo bene, lo butta giù e lo rifà da capo, come vuole lui. E quando il vaso poi era terminato, nel vaso o nell'anfora, a seconda della forma che gli aveva dato il vasaio, poteva esserci contenuto dell'acqua, dell'olio, del vino, dei profumi, del miele, del latte, o anche materiali preziosi, perfino documenti importanti. Nel libro di Geremia sempre è scritto che il Signore disse a Geremia di prendere dei contratti, quelli sigillati e quelli aperti, e metterli in un vaso di terra perché si conservino a lungo. Si mettevano i documenti nei vasi per poterli conservare a lungo. Pensate che i rotoli di Qumran, quelli che hanno scoperto dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto in queste grotte, erano dentro delle anfore, dentro delle giare di terracotta, e lì si sono conservati per 2000 anni questi documenti. Quindi il vaso si usa anche per conservare documenti importanti, per conservare in questo caso la parola di Dio, come i rotoli di Qumran. Poi c'erano vasi d'uso comune e quelli sacri che servivano per il servizio liturgico. Nel vaso di terracotta si colava il sangue di un uccello con acqua viva per la purificazione dei lebbrosi. È interessante, andatevelo a leggere nel Levitico al capitolo 14, tutto questo rituale che è tutto simbolico. Un uccello veniva sgozzato e il suo sangue veniva messo dentro questa bacinella, questo vaso di terracotta, insieme ad altri elementi. Un altro uccello vivo veniva immerso in quest'acqua, e magari l'uccello vivo dice: adesso tocca a me, prima hanno ammazzato quello, adesso ammazzano pure a me, no? E invece l'uccello vivo veniva bagnato dentro questa acqua, questo liquido, acqua e sangue, e poi veniva lasciato libero, simbolo della nuova vita. Il lebbroso veniva dichiarato guarito tramite questa cerimonia. Ma normalmente i vasi si adoperavano nell'ambito domestico, perché in terracotta si facevano tegami, pentole destinati alla cottura, vasi per la conservazione dei cibi, brocche, bicchieri, coppe destinate alla mensa. Una cosa interessante poi che ho scoperto oggi andando a fare delle indagini è che se voi andate a Matera ci sono ancora dei laboratori, dei vasai antichi, e vi spiegano qual era il processo di creazione dei vasi. E c'era una figura prima del vasaio, si chiamavano i pestacreta. Sapete che facevano questi? Facevano un lavoro preparatorio. Prendevano l'argilla e la sbattevano con i piedi, ci saltavano sopra a questa argilla per renderla morbida, la bagnavano, la liberavano dalle impurità grossolane e poi ci pestavano sopra di nuovo, fino a che questa pasta era pronta e veniva data al vasaio. Perché deve essere prima sbattuta l'argilla. Sbattuta. Se voi avete mai visto qualche filmato di qualche vasaio, quando poi butta giù e cerca di rifare, la prende e la sbatte. Boom, boom. La deve rendere morbida, malleabile. E poi successivamente, alla fine, una volta preparato il vaso, veniva messo in forni, dove veniva appunto la famosa terra cotta, venivano portati a un'alta temperatura per renderli adatti agli scopi finali. Tanti, tanti insegnamenti ci sono qui, fratelli. Noi siamo dei vasi. Tu ed io siamo un vaso. Nel laboratorio di Dio, nella bottega del Signore. Amen. quanti vasi c'è il Signore nel suo laboratorio. E ho fatto un po' di riflessioni. Prima di tutto, nel laboratorio di Dio, Dio prepara i suoi vasi per i suoi scopi. Paolo fu uno di questi. In Atti 9,15 è scritto: è uno strumento eletto, ma la Diodati, la versione Diodati, dice: è un vaso eletto. Paolo era un vaso prescelto, un vaso speciale, un vaso eletto da Dio, e il suo scopo fu quello di portare l'Evangelo al mondo. Dio aveva preparato un vaso, e come l'ha sbattuto per bene, prima di prepararlo, quel vaso, Saulo da Tarso, perché mi perseguiti? In questo laboratorio divino hanno accesso solo quelli che vogliono udire la sua parola. Geremia, alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Non ti parlo, Geremia, fino a che non ti alzi, scendi in casa del vasaio, là ti farò udire le mie parole. Il Signore vuole che noi ci alziamo dalla nostra posizione di inerzia, di stallo, ci muoviamo, andiamo alla presenza del Signore, scendiamo nella casa del vasaio. Adesso questo vasaio, come molti vasai, era al piano terra, a volte a un seminterrato a lavorare, era più comodo per lui sicuramente, piuttosto che stare a un piano rialzato, si scendeva giù, perché veniva mantenuta un'atmosfera più fresca. Noi dobbiamo scendere se vogliamo udire la parola del Signore, ci dobbiamo umiliare. Ci dobbiamo muovere, ci dobbiamo umiliare, e nella casa del vasaio Dio ci parla. E infatti, poi al verso 5, quando lui entra dentro, vede quello che faceva il vasaio, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Fratelli, non è che Dio ci parla nonostante il nostro modo di vivere, il nostro comportamento distratto. O meglio, Dio vorrebbe parlarci, ma noi non ci mettiamo nella condizione di ascoltare. Ecco perché alcuni hanno un rapporto col Signore così intenso, così bello, e sentono la voce del Signore continuamente che gli parla. E ogni credente dovrebbe avere un rapporto tale col Signore. Ogni cristiano, ogni cristiana dovrebbe udire nel proprio cuore la voce del Signore, che lo guida, che lo esorta, che lo rimprovera, che lo ammaestra, che lo dirige: fai questo, fai quest'altro, non fare questo. A volte noi agiamo di testa nostra, poi dopo andiamo ai piedi del Signore e diciamo: Signore, benedici questa mia scelta. Dio vorrebbe essere consultato prima che prendiamo delle decisioni, Lo dico così, giusto per chiarezza, perché so che lo sapete, no? Ma si prega prima di prendere decisioni, non dopo diciamo: Signore, io ho deciso di fare questo, benedicilo. Non funziona così. Fai brutte esperienze così. Prima chiedi al Signore qual è la sua volontà, te ne accerti, lo Spirito Santo conferma al tuo cuore che quella cosa è da fare e la fai. Se fai al rovescio, rischi di trovarti nei guai, perché Dio non benedice ciò che Lui non approva. Amen. Dobbiamo udire la sua parola. perché Dio compie tutto, Dio opera, Dio fa il vaso mediante la sua parola. Dio fa te e me, lavora la mia e la tua vita mediante la sua parola. Vai nella casa del vasaio, lì ti parlerò, ti parlo lì, quando sei lì sulla ruota come quell'argilla. Dio ci parla attraverso la sua parola scritta, Dio ci parla attraverso il suo figliolo Gesù, che è la parola incarnata. Torniamo alla parola, fratelli, sorelle. Perché dico questo? Ormai siamo nell'epoca in cui abbiamo la possibilità, come con un jukebox, no? Una volta quando eravamo giovani c'erano i jukebox dove tu sceglievi la musica che ti piaceva, no? Io mi ricordo che non ho mai speso molti soldi sui jukebox, non c'avevo soldi fondamentalmente, quindi non c'avevo mai una moneta in tasca, e se ce l'avessi avuta mi sarei comprato un pezzo di pizza piuttosto che suonarmi una canzone. Però mi ricordo che andavo con i miei compagni di classe e c'era un jukebox al bar vicino alla scuola e c'era uno che metteva i soldi e metteva delle canzoni che a me piacevano. Ma a volte metteva delle canzoni che a me non piacevano. E dicevo, sta buttando i soldi questo, che razza di canzone è questa, no? Per i giovani che non sanno cos'era un jukebox, è una specie di... come facciamo a spiegarlo ai giovani? C'era uno schermo, non c'era uno schermo, c'erano tutti i pulsanti, e c'era scritto con una targhetta, che ne so, la canzone di Pinco Pallino. Tu spingevi quel pulsante e dentro partiva un robot, si muoveva un meccanismo e partiva un giradischi, prendeva il disco, lo metteva lì e partiva il disco. E tu sentivi il disco, c'aveva degli amplificatori, tutto il bar sentiva questa musica, no? Perché non è che c'erano le cuffie, non esistevano proprio. E quindi tutti sentivano la musica del jukebox, tutti potevano gradirla oppure non gradirla, insomma, quelli che erano lì presenti, no? Quando finiva la musica, basta, finito, devi rimettere i soldi, spingevi un altro pulsante e sentivi un'altra musica. E c'erano un centinaio di dischi dentro sto jukebox. Fratelli, oggi noi abbiamo un jukebox con le predicazioni, che è YouTube, no? Tu ti scegli la predicazione che ti piace, no? Perché tu guardi il titolo, grande parola di consolazione da parte del tale. Ah, questo, io ho bisogno di una parola di consolazione. Spingi il pulsante e ti senti la predica di consolazione, no? Predicazione di rimprovero ai credenti perché non vanno in chiesa. No, chi la sente quella predica lì? A me non mi interessa, no? Tu non lo spingi mai quel pulsante lì. Perché? Perché ti scegli la predica che più ti aggrada. Ti scegli la predica che ti piace sentire. Ecco perché devi venire in chiesa, perché in chiesa non te la scegli la predica. Vieni e ascolti quello che Dio vuole dirti. Non lo sai quello che Dio ti dirà, ma stai sicuro che Dio ti dirà qualcosa. Non vogliamo essere dei cristiani selettivi, perché poi facciamo la fine di quelli che facevano a pezzi la Bibbia perché non gli piacevano alcuni versetti e quindi li ritagliavano, li toglievano di mezzo, no? La sapete questa storia, ve l'ho raccontata mille volte, ma per quelli che sono nuovi ve la racconto di nuovo, eh? Che c'era un predicatore che era un po' strano, questo predicatore, e diceva che alcune cose erano ispirate e altre cose non erano ispirate. E c'era una sorella anziana che prendeva nota ogni volta che questo predicatore diceva questo brano non è ispirato, e lei prendeva nota. E poi dice questo è ispirato, e lei prendeva nota. E un giorno andò a fare un regalo al suo pastore. Pastore, il suo compleanno, le faccio un regalo, le regalo una Bibbia. Che bello, grazie. Sorella, apre questa Bibbia, era tutta ritagliata, tutta tagliuzzata. Ma che cos'è questa cosa qui? Questa è la Bibbia in cui lei crede. Lei crede in una Bibbia così, tutta ritagliata, questo è ispirato, questo non è... Fratelli, sorelle, questa parola è tutta parola di Dio, ispirata da Dio, non c'è nulla da togliere e non c'è nulla da aggiungere. E ti deve piacere anche quello che lì per lì ti disturba, perché è ispirato da Dio. E in questo laboratorio vediamo questo vasaio ricurvo che sta lì a lavorare, no? C'ha questa ruota, lui aziona un pedale e questa ruota gira, e questa ruota gira e lui ci mette sopra la creta e la forma, no? Un vasaio impegnato che sta lavorando alla ruota. Quando tu scendi nella casa del vasaio, quando tu vai alla presenza di Dio, lo troverai sempre che lavora. C'è un cantico che dice: anche quando sembra che tu non te ne accorgi, sembra che stai in silenzio, Dio sta lavorando, Dio sta operando, Dio lavora sempre, Dio opera sempre a favore di quelli che confidano in Lui. E poi, questo bisogna dirlo, dobbiamo passare per i pesta creta. Dobbiamo passare per quelli che ti schiacciano sotto i piedi. E tu dici: Signore, ma perché la gente mi mette i piedi in testa? Ecco, d'ora in poi lo sai perché. Perché deve uscire da te ogni impurità. Deve uscire da te tutte quelle cose che impediscono che tu possa essere un vaso ad onore. Dio a volte permette che noi siamo pestati. Ecco, lo sapevo che dovevo stare a casa e guardarmi una predica su YouTube, eh? Ma il Signore ti dice questo stasera. Se stai passando qualche prova, se il Signore ti ha messo vicino qualcuno insopportabile, non ti capita mai di avere vicino qualcuno insopportabile, no? Qualcuno che mette alla prova la tua pazienza. Qualcuno che ti offende, è pesante, te l'ha messo il Signore lì apposta, ti deve pestare ben bene sotto i piedi, perché tu poi vai sul vaso, vai sulla ruota del vasaio e lì il Signore può fare un vaso perfetto. Amen. Non mi piace questa cosa, fratello Alberto, ma lo dice la Bibbia. Che i vasi si guastano. E sapete perché si guastano i vasi? Perché contengono ancora troppi elementi che impediscono alle mani sapienti del vasaio di formarlo e tirarlo su come lui vuole. E allora si prende questa argilla, la si sbatte di nuovo. E ma quanto dura questo processo di pestamento, diciamo? Quante botte devo ricevere ancora nella vita? Quante prove? Quante prove ancora? Io so una cosa, la Bibbia mi dice che quando saremo in cielo le prove saranno finite. Ti basta questo? Quando andiamo in cielo, fratelli, sorelle, le prove della vita sono finite. Amen. Quindi quanto puoi campare ancora? Fatti in conto, rapido. Ecco, i giovani hanno un'ottantina d'anni di prove, il sottoscritto ci avrà una quindicina d'anni, e quello che è più anziano di me si prepara. Finite le prove. Finite le prove, ce ne andiamo col Signore. Ma non è bella come prospettiva? Ma insomma, tutta la vita sotto i piedi di qualcuno che te pesta, andiamo in cielo e siamo contenti. Poi quando la cosa strana è che ho visto dei credenti che poi alla fine, quando era venuto il momento, non se ne voleva mica andare. Oh Signore, no, io lasciami un altro po'. Pregavano per essere guariti, liberati. Ma vattene col Signore, che stai meglio. non ci vogliono andare in cielo questi credenti, ma è strano sto fatto, Noi parliamo sempre del cielo, è un posto bello, Gesù ci porta in cielo, che bello, andiamo con gli angeli, adoriamo il Signore, lodiamo il Signore la mattina e la sera, no, Signore però non ci voglio stare subito, insomma, lasciami un altro po' qua giù, vabbè, siamo un po' a volte un po' contraddittori, fratelli e sorelle. Il controllo di qualità, mi è venuta in mente pure questa cosa qui, lo sapete? Il controllo di qualità. Quando il vaso non supera il controllo di qualità, viene ributtato giù. Perché deve essere come lo vuole il vasaio. Amen? E se il vasaio non è soddisfatto del lavoro che è uscito fuori, lo rifà da capo. Ah, ma quanto ci dobbiamo stare su sta ruota del vasaio? Il tempo che lui ritiene necessario. L'argilla dirà forse al suo fattore: ma che stai facendo, Isaia? L'opera formata dirà al suo creatore: che fai? No. Il tempo che Dio ritiene necessario che tu stia lì ad essere lavorato. E noi vogliamo dire: Signore, lavoraci, modellaci. Anche perché il Signore, quando vede che noi siamo disubbidienti, siamo carenti, siamo mancanti, non può essere soddisfatto. Lui ci vuole fare come Gesù. Ci vuole rendere simili all'immagine di Cristo. E allora continua a lavorare la nostra vita fino a che ogni cosa che non appartiene a Cristo possa essere tolta dalla nostra vita. E adesso io ti rifaccio la domanda: quanto tempo durerà? Finché il Signore ci chiama, fratelli, saremo lì. E il Signore continuerà a lavorarci. Però voglio dirti una cosa incoraggiante. Il Signore continuerà a darti un'altra opportunità. Amen. Sempre. Si guasta l'argilla, allora il vasaio prende, buttala via sta argilla, non si vuole far fare sto vaso. No, lui la riprende. Di nuovo la modella, di nuovo la pesta, di nuovo. Il Signore è il Dio sempre della seconda, della terza, della quarta, dell'ennesima opportunità. Ma non è bello questo, fratelli? Mi consola tanto sapere che nonostante tutti i miei difetti, quando mi dimentico qualche mio difetto, mia moglie me lo ricorda subito. A questo servono le mogli. Uno pensa, ma la moglie serve perché ti spiega esattamente quali sono i tuoi difetti. Tutte le mogli fanno. Ma le mogli non c'hanno difetti, ma i mariti si guardano bene dal dirlo. Concludo, fratelli. Il vaso è terminato. O il vaso è come lo vuole il Signore, o il vaso è come Dio ritiene che sia adatto ai suoi scopi. E che cosa fa il Signore? Nel vaso ci sarà il contenuto che il Signore vorrà, e sarà un contenuto prezioso. Dio ti fa con una forma adatta a quello scopo. Se sei un'anfora, ci metterà del liquido, dell'acqua, del latte, ma se sarai un piatto, non ci puoi mettere l'acqua lì, ci metterà del cibo. Non sei tu che decidi che tipo di forma avrai, che cosa conterrai. È un po' come quello che diceva l'apostolo Paolo: noi siamo nel corpo, siamo membra del corpo, ma non siamo tutti occhio, non siamo tutti orecchio. Ci vorrei essere naso, ma se il Signore ti ha fatto piede, non puoi essere naso. perché il piede non annusa e il naso annusa. E il naso non cammina, il piede cammina. Dio ha messo ciascuno di noi nel corpo di Cristo, ognuno con i suoi talenti, ognuno con le sue capacità, ognuno con le sue identità. Ma io vorrei tanto essere come il fratello Tizio, che è tanto bravo, la sorella quanto è brava, come canta, beh, vorrei essere come lei. No, non lo dire. Perché Dio ha preparato per te qualcosa di meraviglioso che puoi fare solo tu. E tu non devi invidiare gli altri che hanno dei doni diversi dal tuo. Ma quello è più importante perché sta in vista. E chi l'ha detto che è più importante chi sta in vista? Secondo Dio, invece, è più importante chi non sta in vista. Mi sembra domenica scorsa parlavamo delle radici che non si vedono. È la radice che porta l'albero. Non si vede. Io ringrazio Dio per tutti quei fratelli e sorelle apparentemente invisibili che fanno un grande lavoro per il Signore. E tu puoi essere uno di quelli. Dipende dallo scopo per cui Dio ti ha preparato. Tu avrai la forma adatta per quello scopo. E un'altra cosa che noi non dobbiamo fare, fratelli, non diamo suggerimenti a Dio. Ricordo uno disse un'espressione che a me non piacque. Io e Dio siamo in società. Dio è il mio socio. Guarda, Dio non sarà mai socio tuo, perché tu sei un fallito e Dio è il creatore del cielo e della terra. Dio non sarà mai il tuo socio, è il tuo Signore, è una cosa un po' diversa. Lui comanda e tu ubbidisci, è una cosa un po' diversa da essere soci. Non diamo suggerimenti a Dio. Non diciamo a Dio, Signore fai così, forse sarebbe meglio se tu facessi in questa maniera. Se tu facessi così sarebbe meglio. Lot diede un suggerimento a Dio. Vi ricordate Lot che scappava da Sodoma e Gomorra, che dovevano essere distrutte? L'angelo diceva, vai al monte. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ma vai al monte, quando sei andato al monte io... No, no, fammi andare là. E fammi andare in quella città là. Va bene, ti concedo pure questo. Ma tu non devi dare i suggerimenti a Dio, perché cambi il piano di Dio. E Lot, per andare in quel paese, anziché al monte, è cambiata la storia sua. Andatevela a leggere. La moglie, quella, è rimasta una statua di sale. Le figlie, lasciamo stare. Non diciamo al Signore quello che deve fare. Dio lo sa quello che deve fare. Siamo noi che non lo sappiamo. Noi dobbiamo dire, Signore, mostrami la tua volontà, mostrami quello che vuoi fare della mia vita, mostrami il tuo piano, il tuo progetto, il tuo scopo per la mia vita, Signore. Credo che dovremmo farla più spesso questa preghiera. Non so quante volte la facciamo. Non so se nelle nostre richieste a Dio, oltre a dammi, fammi, dimmi e benedicimi, gli diciamo pure, Signore, guidami nel tuo piano, guidami nella tua volontà, che non è sia la mia, ma la tua volontà, Signore. Perfino Gesù, non la mia volontà, ma la tua sia fatta, Padre. L'ha fatto pure Gesù. Noi vogliamo fare meglio di Gesù. E beh, Signore, però, a me questa tua soluzione, Signore... Io ti consiglio, Signore, di cambiare qualche cosa nel tuo piano in maniera che poi le cose vanno un po' come dico io. Non funziona così. E se il Signore ti accontenta, te ne penti. Perché a volte Dio, come a Lot, va bene. E poi guai, Signore, perché è successo questo? Hai voluto tu? L'hai chiesto tu? Fratelli, vogliamo lasciar fare al Signore. Amen. Concludiamo. Cosa vuoi essere tu? Un vaso a onore? Un vaso che supera il controllo di qualità? Ma c'è tutto qualcosa di propedeutico? C'è lo scendere nel laboratorio di Dio? C'è il passare per i pesta creta? Allora poi alla fine si arriva poi al risultato finale. Vogliamo chinare il capo e pregare? Sento nel mio cuore che dobbiamo pregare. Lo sentivo già un po' prima, durante le testimonianze sentivo il Signore che mi diceva bisogna pregare. E adesso pregheremo, certamente pregheremo, per qualcuno in particolare in mezzo a noi. Che ha bisogno di comprendere che Dio regna, Dio comanda, Dio dispone, Dio è il Signore e noi siamo dei vasi. Dei vasi. E ti devi rallegrare del fatto che sei un vaso nelle mani del sommo vasaio e devi gioire del suo modo di lavorare e ti devi rallegrare anche per le prove e anche per le difficoltà che passi. Vuoi che il Signore ti modelli, come dice Lui? Vuoi mettere da parte le tue pretese? Vuoi chiedere al Signore di liberarti da quegli atteggiamenti che impediscono a questo vaso di arrivare a compimento e ogni volta il Signore deve ricominciare da capo? A volte solo perché siamo capricciosi. Vuoi dirgli, Signore, aiutami a rimanere fermo su quella ruota, aiutami ad accettare ogni passaggio della tua lavorazione. Vuoi dirgli questo al Signore stasera? Signore, aiutami ad accettare ogni passaggio della tua lavorazione. Voglio superare il tuo controllo di qualità, Signore. Vuoi fare questa preghiera? Vuoi alzare la tua mano se questa è la tua preghiera? Amen. 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 Vedo queste mani che si alzano. Gloria al Signore. Voglio chiedere a chi ha alzato la sua mano di alzarsi in piedi. Dove ti trovi, alzati. E invoca il nome del Signore. E adesso veditela tu col tuo Dio, col tuo Signore, parla col tuo Signore e digli: Signore, perdonami, Signore, modellami, Signore, fammi come piace a te, Signore. Non sono il tuo socio, Signore, io senza di te sono un fallimento, ma con te, Signore, io arriverò a fare quello che tu vuoi di me, io sarò quello che tu vuoi, Signore. Io voglio essere quello che tu decidi per la mia vita, Signore. Non mi voglio più lamentare, Signore. Voglio dirti, Signore, usati di me con le mie debolezze, con le mie incapacità. So che tu metterai qualcosa di prezioso dentro di me. Gloria al nome di Gesù. Alleluia. Gloria al nome di Gesù.